Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Podcast Story.
Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è...
Barbara Castinelli.
Barbara, siamo all'episodio 47, mio Dio, siamo già a 47. 47 in chimica rappresenta l'argento. L'argento viene usato in diversi settori, dalla medicina al lusso, e poi ci sono i modi di dire, come quando vogliamo indicare una persona particolarmente irrequieta e diciamo, beh, quello ha l'argento vivo addosso. Curioso sapere che l'argento vivo in effetti esiste, ma si chiama mercurio, che è un metallo liquido a temperatura ambiente. Sempre di argento parliamo con le nozze d'argento che si festeggiano dopo 25 anni di matrimonio. E l'altro giorno una coppia di amici ha festeggiato questo traguardo e ho chiesto loro quale fosse il segreto. E il mio amico ha risposto che escono a cena due volte a settimana, lume di candela, musica e passeggiata verso casa. Solo che lei va il giovedì e lui va il venerdì. Mi sembra una buona soluzione, no?
Certo, e sicuramente non litigano, questo è certo.
Assolutamente no.
E allora io ti aggiungo, Giuseppe, che il numero 47 è portatore di un messaggio di incoraggiamento, ricordandoci di fidarci del nostro istinto, della nostra intuizione che ci accompagna nella nostra vita, diciamo, tradizionale e spirituale. È anche legato alla capacità di iniziare e finire un progetto con successo. Normalmente le persone legate al numero 47 non lasciano mai un progetto a metà. E poi la Cabala ci dice che è associato a energie incredibili e incantevoli, mentre nella smorfia napoletana, Giuseppe, attenzione ancora con la mia pronuncia, significa o morto, non lo so se è giusto, ma no, bene così, allora. Comunque no, prenderò delle lezioni, significa morto.
No, fermati, 47, nella Cabala è o morte che parla.
Ah,
o morte che parla.
Benissimo, okay. Iniziamo?
Iniziamo.
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E parliamo della crescita del food delivery. La tecnologia sta trasformando il mondo del retail, fondendo le potenzialità del negozio fisico con quelle virtuali. E questo connubio sta dando vita ad un nuovo concetto di spazio commerciale, dove fare esperienze di acquisto possa essere coinvolgente, immediato e personalizzato. La fiera del Big Show 2024 ha chiarito che il futuro del retail è indubbiamente human to human, quindi un ritorno all'importanza del contatto umano che non esclude, ma anzi si avvale delle nuove tecnologie per creare un'interazione ancora più profonda e personalizzata. E questo approccio si basa sulla premessa che anche nell'era digitale la componente umana rimanga centrale e fondamentale. E se le persone desiderassero soltanto transizioni fredde, diciamo meccaniche, rimarrebbero comodamente a casa loro. Ci sono alcuni esempi, c'è l'esempio di Amazon Go, quindi con la possibilità di andare nei negozi, fare la spesa e poi senza dover fare lunghe file, andarsene in automatico pagare. Ci sono altre esperienze come quelle di Walmart piuttosto che Nike, o per esempio il caso di successo dell'azienda tedesca Rose Bikes, dove è possibile configurare la propria bici online e poi finalizzare l'acquisto nel negozio fisico. Quindi trovare il giusto equilibrio tra il self-service digitale e la reazione umana sembra la strada più giusta da percorrere. Le innovazioni, diciamo quelle più promettenti, sono quelle che mettono la tecnologia al servizio delle persone e non viceversa. Io devo dire, ammetto Giuseppe, che forse mi sto facendo prendere un po' la mano, nel senso che con questo cellulare e col mio semplice ditino, cioè, ordinerei tutto e mi farebbe consegnare tutto a casa. E devo dire che è un'esperienza veloce, sì, probabilmente manca il contatto un po' umano, però devo dire, a volte il fatto di entrare in un negozio e sentirmi gli occhi addosso di un qualcuno che continua a guardarmi finché non decido di fare una mossa, a volte mi mette così un pochino di fastidio. E tu che ne dici, Giuseppe?
E la famigerata domanda: serve aiuto? Serve qualcosa? No, sono qui che me la sto godendo. No, allora, sicuramente il tema delle innovazioni tecnologiche legate a retail è un tema fondamentale, no? Ci sono diversi modi per approcciare retail e diversi obiettivi quando si entra in un negozio fisico o quando si entra in un negozio digitale. La sfida, secondo me, più grande è quella per un'azienda di riuscire a avere lo stesso imprinting, lo stesso impatto verso i clienti, sia che tu acceda al loro retail fisico, sia che tu acceda agli asset digitali, che possono essere sito internet, applicazioni e quant'altro. Le innovazioni tecnologiche in questo possono darci una mano, ma è indubbio che c'è ancora tantissima, tantissima strada da fare per riuscire a creare veramente delle esperienze omnicanali capaci di raccontare il brand a 360 gradi. Le innovazioni tecnologiche nel retail sembrano davvero inarrestabili. Sarà quindi interessante fare qualche domanda a chi invece si occupa all'interno di un'azienda italiana che dà grande importanza alle emozioni e vive nel mondo del retail, e quindi dà importanza alle emozioni che ci legano agli oggetti della nostra quotidianità attraverso uno spazio fisico, ma non solo, e quindi vediamo un pochino come loro intendono e si interessano anche alle tematiche dell'innovazione. Benvenuti a The Brief a Andrea Carnevale, Chief Marketing and Communication Officer di Legami. Benvenuto, Andrea.
Ciao, ciao Barbara, ciao Giuseppe, grazie dell'invito.
Ben trovato. Sì. Toglici subito la prima grande curiosità del sottoscritto: come si nomina Legami, Legami? Cioè, qual è la cosa giusta da dire in questi casi?
Allora, si pronuncia Legami.
Ok.
Così abbiamo dato la risposta. Il brand è nato però evidentemente con questo gioco.
Ok.
Ed è nato, sembra una storia da comunicato stampa della Silicon Valley, e in realtà è una storia vera, nata in un garage dall'intuizione di Alberto Fassi, mm-hmm. che è il fondatore, nonché direttore creativo di Legami, che CEO, che ormai 21 anni fa, mm-hmm. quindi nel 2003, fa nascere appunto Legami. E nasce perché? Perché lui, laureato in Bocconi, parte con una carriera molto brillante nel mondo della consulenza, in una delle big firm della consulenza a livello internazionale, tra Parigi e Stati Uniti, si rende conto rapidamente che non è quello il suo mondo, non gli piace quell'universo corporate, torna in Italia, si iscrive a un corso di design creativo e creatività alla Cattolica, alla fine del master, in realtà, c'è il momento finale in cui devi presentare un progetto, e lui, che odiava gli zaini e andava sempre in università con la cinghia anni 70 per tenere insieme i libri, presenta l'idea di rivisitare questo concetto, questo oggetto iconico, la cinghia appunto per tenere i libri, ma in diversi colori, e a ogni colore associare un'emozione. L'amore, la sorellanza, la fratellanza, l'amicizia. Questo progetto piace a uno dei professori, che lo mette in contatto con un piccolo distributore produttore, e in un garage a Bergamo parte in questo modo Legami. Tiriamo una riga, 20 anni dopo, oggi Legami è una realtà che ha 5.000 prodotti suddivisi in 16 mondi diversi, 16 categorie, che vanno dallo stationery agli accessori per la casa, gli accessori per il tech, gli accessori per il beauty, gli accessori per il travel, i giocattoli vintage. È una realtà che fatturerà quest'anno, chiuderemo il fiscal year al 31 marzo, oltre i 100 milioni di euro, in crescita del 50% negli ultimi 3 anni, e il 60% del fatturato è già fatto all'estero, e la prospettiva è, entro i prossimi 5 anni, i piani sono ambiziosi, quello di diventare un brand globale. Che è una bellissima storia italiana.
Assolutamente sì. Andrea, prima di tornare e approfondire sul tema di Legami, vedi come sono diventato bravo.
Bravo.
Io ti vorrei chiedere anche un'altra cosa, però: quali sono state le esperienze più significative e formative della tua carriera? Io ti conosco ormai da tempo, e quindi ci siamo raccontati alcune di queste esperienze. Oggi sei a capo di una importantissima funzione per un'azienda come Legami, ma quali sono state le tue esperienze che dici ti hanno aiutato ad arrivare in questa posizione e ti danno supporto oggi nella tua esperienza?
Ma ti direi tutte anche non solo professionali, anzi, certo. Ti direi proprio soprattutto degli incontri. Guarda, mm-hmm. Giuseppe, la realtà è veramente gli incontri, le persone. Io lo dico sempre a chiunque, anche alle persone che lavorano con me, secondo me la vera serendipity professionale è la capacità di entrare in connessione con gli altri, con le persone, che è qualcosa che secondo me che va oltre il concetto del networking, no? Inteso in senso tradizionale, è proprio riuscire a entrare in connessione e assorbire e dare. Quindi, detto ciò, sicuramente i primi 10 anni mondo agenzie di marketing e di comunicazione, mi sono fatto proprio tutto il percorso da junior account a account director nell'ultimo ruolo, gestendo dalla carta igienica agli yacht e tutto quello che ci sta in mezzo. Quei primi 10 anni sono stati sicuramente una bellissima esperienza, perché ti insegnano a essere davvero in grado di far tutto, a lavorare in team, a lavorare con squadre diverse che devono riunirsi intorno a un tavolo per portare a casa un progetto, a lavorare anche con gli ego degli altri, con le nevrosi degli altri, e anche quello è qualcosa che ti forma, no? A sapere, ero account, che tu sei l'unico che non ha il lusso di poter rovesciare il tavolo e sbattere la porta, perché devi tenere insieme un po' tutti i pezzi.
Certo.
Quindi quella cosa lì è sicuramente stata molto formativa. Fare le notti, mi ricordo delle notti in agenzia, con tutto il tempo che magari c'era la gara, la consegna il giorno dopo, quindi far arrivare sushi per cercare di motivare 40 persone che sono lì ferme tutta la notte. Quindi anche molto divertente. Poi un passaggio importante è stato entrare nel mondo del banking e dell'insurance, quanto in teoria più lontano da dove sono adesso, ma che è una cosa, se vuoi, divertente del mio percorso, perché io ho avuto un percorso non strettamente verticale, ma più orizzontale, anche cross industry, che è una cosa che a me personalmente piace molto e che mi risuona un po' anche per il mio tipo di attitudine, che è più appunto orizzontale, più curiosa. Sono entrato in UBS, che era stato un mio cliente mondo agenzia, e io sono entrato in UBS nel novembre 2007, e ve lo ricordo molto bene, perché agosto 2008 tutti sappiamo cosa succede, e UBS era la banca europea più esposta, ve lo ricorderete, al problema dei mutui subprime, e quindi crisis di reputation del brand globale, perché tutti i giorni, dal Financial Times alla Free Press, c'erano veramente un disastro di titoli e di issue proprio nei confronti del brand UBS, e io ero entrato come marketing manager. Quindi in una situazione del genere, che poteva essere veramente molto pesante, molto negativa, per me è stata una scuola incredibile di A, crisis management, e B, ho avuto la fortuna di essere inserito nel pool di persone di UBS, del team globale di progetto rilancio del brand UBS tra Milano e Zurigo, e quindi ho partecipato a tutto il percorso del repositioning e rilancio del brand UBS a livello globale, che poi ha portato oggi UBS, per esempio, ad acquisire Credit Suisse e ritornare ad essere uno dei grandi brand affidabili del mondo del finance. E quella è stata un'altra grandissima scuola, è stato un altro momento, un turning point.
Quindi anche in questo caso suona un po' bene quello che dicevi tu prima rispetto agli incontri, no? Cioè uno può prendere i fact of life come questo, cioè il fatto che succede una roba che evidentemente non dipende dalla tua persona e dalla tua professionalità, come un "oh dannazione, tutto il mondo ce l'ha con me", piuttosto che invece dire "scuola, figata, come direbbe Castinelli, sta arrivando un'onda più grande, ma io mi ci butto comunque sopra, vediamo dove vado a parare", e in qualche modo poi anche quello ti ha insegnato, no?
Ma totalmente, Giuseppe, visto in prospettiva oggi ti dico è stato uno dei miei momenti fortunati quelli.
Certo.
Mentre la vivevo, cioè mi ricordo che mia madre mi diceva "ma sei sicuro di voler restare lì?", cioè era quella roba lì. Un altro momento importante in cui ho veramente che lì imparato tanto è stato quando sono passato in RSA, Royal Sun Alliance, mondo insurance, gruppo inglese, multinazionale. Io ero CMO per l'Italia e andava tutto molto bene, esperienza bellissima per 5 anni. Al 5° anno RSA Mondo decide di vendere alcuni dei gioielli di famiglia, quelle classiche logiche che a volte succedono nei gruppi internazionali. E la branch italiana era considerata un piccolo gioiello di famiglie e che viene venduta. Ora, se sei CMO, quindi prima linea, in una branch di un gruppo internazionale che viene venduta, non è esattamente negare una good news. E in realtà anche lì diventa invece un'opportunità, perché stranamente, contrariamente a quello che di solito succede nelle grandi corporation, tutto il gruppo degli executive vengono incaricati, perché evidentemente c'era fiducia da parte del gruppo, veniamo incaricati di essere noi responsabili del pitch e quindi di essere coloro che presenteranno ai potenziali investitori la branch italiana. E quindi insieme a una banca d'affari che ci ha assistito in questo processo di appunto vendita di RSA Italia, io per la prima volta partecipo a tutto un progetto essenzialmente di M&A e come si presenta a potenziali investitori un'azienda, ognuno per la propria funzione, però inevitabilmente ho avuto la possibilità di vedere tutta l'area di un'azienda come viene presentata agli investitori, facendo un training di 3 mesi su come si deve presentare, come si deve picciare.
Andrea, scusami se ti interrompo, però mentre parli mi sorgono 2 domande, ovviamente legate a te, poi torneremo al brand Legami. Hai parlato comunque di situazioni che apparentemente, diciamo, sono negative, ovviamente parliamo poi legate alla tua crescita, quindi apparentemente negative, che poi si sono girate, diciamo, come delle opportunità, nel tuo caso ovviamente di crescita, sì, di fare nuove esperienze e quant'altro. C'è un esempio invece nel tuo percorso che ritieni essere stato un fallimento, che comunque dal quale hai imparato, ma che comunque non è andata bene? Questa è la mia prima domanda. Ti faccio anche la seconda domanda. A che cosa non rinunceresti mai? Cioè, se ci sono dei principi, dei valori, delle cose che porti sempre con te e che per te sono imprescindibili, sui quali non scendi a compromessi.
Allora, ce ne sono stati diversi, fallimenti, diversi stop and go, diversi errori ovviamente. Uno mi ricordo quando ero nel mondo appunto insurance, avevo la responsabilità anche delle partnership e delle affiliazioni con altri brand per altri settori, in cui praticamente diventavamo la società che assicura le community di quei brand. E avevamo una grande partnership con un brand delle moto che aveva questo grandissimo prestigio del brand, e quindi sembrava, dal punto di vista dell'opportunità di marketing, ma anche poi di business commerciale, guardando un po' tutti i dati a livello nazionale, perché era una partnership nazionale, un grandissimo deal, un grandissimo affare. Partiamo, dopo 2 anni ci rendiamo conto che in realtà era un bagno di sangue, c'erano costantemente incidenti, problemi di truffe, e il motivo è che non avevamo fatto una due diligence veramente di geomarketing. Avevamo preso dei dati nazionali senza andare poi a guardare in maniera veramente dettagliata singoli, aree, che evidentemente risultavano molto più problematiche. E quindi lì, essendo io il responsabile che aveva portato avanti questa partnership e questo deal, ti assicuro che andare davanti al board e dire, signori, insomma, quello che doveva essere un business profittevole, in realtà perdevamo veramente tanto ogni anno, non è stato semplice, ma lì è stata una grandissima scuola, perché da lì ho imparato, ero ancora abbastanza giovane, ok, non ti fidare soltanto dei macro dati, delle big picture, ma poi fai anche degli approfondimenti verticali ed entra veramente anche sul...
dei carotaggi in più per capire meglio. Però anche quello è un insegnamento, cioè riuscire a... non soltanto a celebrare le vittorie, ma anche a gestire le sconfitte.
Assolutamente.
E la cosa che a me ha stupito, poi magari tu mi dai una visione diversa, è che spesso da più giovani, in qualche modo, siamo portati a pensare che i successi siano causa nostra e gli insuccessi siano causa esterna, uno. E due, che in fondo l'insuccesso voglia dire il fallimento personale. E invece non è quasi mai così, nel senso che le persone spesso poi ti guardano e dicono, è andata così, però ci hai provato, e quindi non so se hai notato anche tu questa cosa, non c'è uno stigma, anzi c'è l'apprezzamento per aver provato a fare qualcosa di diverso.
Assolutamente, è assolutamente così, come all'interno del mio percorso ho avuto anche una fase in cui sono stato anche un po' imprenditore, Uh-huh. Ho avuto la mia piccola società, in partnership con altri soci, e mi sono in realtà reso conto che l'animo da imprenditore è qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai. E io sono uno da manager, non sono un imprenditore. E questo è qualcosa che finché non ci provi, secondo me non lo capisci.
Certo, certo.
Almeno in base alla mia esperienza. Io sono uno che ama lavorare per progetti, con le persone, con i team, all'interno di aziende grandi o piccole, perché mm-hmm. io ho fatto sia aziende nazionali che multinazionali, lavorando sia in Italia che all'estero. Lì ho capito cosa vuol dire essere imprenditore, che è tutta un'altra attitude, mm-hmm. un altro spirito, che poi in realtà ho in me, ma in una logica manageriale.
Sì, sai, una delle cose che dico spesso a quelli che noi tendiamo a celebrare l'idea dell'imprenditore, no? In realtà io sono un imprenditore e la cosa che dico più spesso è l'imprenditore è uno che non ce l'ha fatta, cioè non ce la fa stare all'interno di un sistema e di un'organizzazione, perché per noia, per arroganza, you name it, ma il punto è che non ce la fa stare in quei sistemi predefiniti, si deve creare il suo in qualche modo. Tu invece giustamente dici, ho fatto quell'esperienza, ho imparato quell'esperienza e adesso vado avanti. E adesso sei appunto in Legami. Ci puoi raccontare come definiresti il brand Legami e quali sono i suoi valori distintivi dal tuo punto di vista?
Allora, Legami è emozione. Mm-hmm. E volutamente non ti voglio usare l'espressione è un love brand, anche se di fatto lo è.
Ok.
Ma Legami è emozione, lo è veramente. Ti faccio un esempio concreto che è successo nei giorni scorsi. Ci arriva in sede una mail scritta da una mamma con 5-6 foto e allegata a questa mail c'è una lettera. Me l'ha mandata la mamma, c'è una lettera però scritta da queste 6 bambine di una scuola che per carnevale si sono travestite da penne Legami, cioè meravigliose, straordinarie, super creative, hanno proprio ricreato i costumi, ognuna aveva un carattere diverso ed erano le penne Legami, per tutto il giorno sono andate in giro vestite da penne Legami. Ora, questa cosa qui ti fa capire che hai veramente una connessione emotiva con le persone che interagiscono con il brand. E ti assicuro che noi settimanalmente riceviamo qua da noi mail, lettere, segnali, testimonianze di questo tipo di ingaggio emotivo. Quindi Legami e emozione. Perché? Perché ogni cosa, ogni prodotto nasce per essere storyteller. Mm-hmm. Cioè il design dei prodotti di Legami è concepito proprio già per poter generare, suscitare un'emozione, che sia una risata, che sia un momento di tenerezza, che sia un momento di cuteness. La parola cuteness è una parola molto importante nel mondo di Legami. E da lì tutto il resto dell'esperienza, che sia all'interno delle boutique o sull'e-commerce o la comunicazione, deve poter avere questo tipo di impatto emotivo. È il motivo per cui noi diciamo che i nostri competitor è la gelateria. È una cosa che diciamo spesso. E le prime volte che l'ho detto, la gente mi guardava e mi diceva, vabbè. e invece è proprio la gelateria, perché situazione da weekend, famiglia o tu con amica, amico, anche perché il pubblico di Legami è estremamente, veramente molto ampio, cioè dalla bambina alla bisnonna, dal bambino al bisnonno, e tutto quello che ci stai in mezzo. Però, situazione da weekend, tu hai un pomeriggio da occupare e puoi decidere se un quarto d'ora, 20 minuti, entri in una gelateria e ti concedi una coccola di piacere spendendo 10 euro, oppure vai da Legami, giri in boutique da Legami a Milano in Corso Buenos Aires e giri senza un motivo preciso, in un ambiente piacevole, e poi sicuramente troverai una piccola ispirazione, qualcosa che dici no, è troppo carino, lo voglio. E hai speso 10 euro, e hai occupato un'altra mezz'ora in un ambiente piacevole e ti sei dato una piccola coccola di fatto.
Quindi diciamo che forse dall'esterno, e chi non è entrato mai in un negozio, perché questo è il momento del game changing, no? Chi non è mai entrato in negozio si aspetta di trovare una cartoleria. Invece non è questo, cioè, no, cioè, è un altro mondo.
Entri in una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè 16 mondi. E io che passo molto tempo dentro le boutique, dentro i negozi, ti posso garantire che le facce delle persone cambiano. Cambiano le espressioni. Cioè, noi abitiamo a Milano, cioè, sappiamo la faccia tipica di chi abita a Milano, no? Cioè, un po' incazzata, un po' depressa, cioè...
E il tassista milanese la rappresenta.
Il tassista milanese, bravissimo. Ecco, entrano dentro la boutique e immediatamente un po' c'è un momento di relax, di distensione in qualche modo, anche proprio dei muscoli facciali. E poi escono fuori, magari non hanno comprato nulla. Spesso comprano, in realtà, però magari non hanno comprato nulla. Però già con un minimo di sorriso in più, che magari dura per altri 30 secondi, però quell'effetto c'è stato. E infatti noi spesso diciamo che l'ambizione del brand è quella di essere un mood changer, in chiave positiva.
Bellissima, una grande ambizione. Ma visto che parlavi, Andrea, di boutique, di negozi, Legami ha una presenza molto capillare in Italia. Avete anche, diciamo, dei progetti per quanto riguarda l'espansione all'estero, in altri paesi?
Sì. Allora, in Italia abbiamo 57 boutique a oggi.
E sono tutte sparse...
Sono sparse un po' per tutto il territorio, al momento soprattutto centro-nord, ma c'è in piano anche il sud. E poi abbiamo 500 corner e shop-in-shop, principalmente all'estero. E quando dico estero intendo Europa, Middle East e Stati Uniti in questo momento. E questi corner e shop-in-shop sono nei principali department store, per cui Galerie Lafayette, BHV in Francia, piuttosto che El Corte Inglés in Spagna, piuttosto che WH Smith, Barnes & Noble adesso negli Stati Uniti dal mese scorso. E l'espansione è quella, come dicevo prima, di farlo diventare Legami e diventare un brand globale entro i prossimi 5 anni, quindi avere boutique, monomarca di Legami, un po' in tutto il mondo, quindi nei principali mercati europei, negli Stati Uniti, in Middle East e poi in Asia, con questa traiettoria di timing.
Con il brand name Legami.
Legami, assolutamente.
Bello. Andrea, parlando con un caro amico che si occupa di retail, cioè un amico comune, credo, stigliano, che è venuto anche qui a Debrief, ci domandavamo, in realtà uno dei temi che è sempre forte nel mondo del retail è come faccio a replicare l'esperienza del retail, la qualità del retail di Legami anche nel digitale. Perché tu dicevi giustamente prima, quando una persona entra nel mio negozio, io devo essere capace di fargli cambiare il mood, nel senso positivo del termine, però un sito internet è molto più complicato. Quindi la domanda che ti faccio è, come gestite voi questo e se il mondo della community, il mondo dei social, per esempio, possono in questo senso darvi una mano nel raggiungere questo obiettivo?
Allora, tu hai citato un tema chiave, che è un po' la sfida di tutti i brand che hanno retail, che è il sacro graal, non voglio dire dell'omnicanalità, però insomma il concetto è in realtà del avere il cliente che possa fruire di un'esperienza il più possibile libera, perché questo è un punto per noi, per esempio, fondamentale. Nelle nostre boutique non c'è percorso obbligato, a differenza di altri, magari competitor, che ti fanno il percorso. Negli spazi Legami non esiste il percorso, il cliente è libero di girare come vuole, dove vuole, questo è proprio un mantra per noi. E il tema delle community è un tema chiave, secondo me, per poter avere questo concetto di esperienza tra il digitale e il fisico. Considera che noi mappiamo almeno appunto 16 community, che poi hanno altre sotto-community, per citare le principali, quelle dei book lover, quelle degli stationary addicted, quella degli appassionati di accessori beauty, e queste community già interagiscono con noi sui social in maniera straordinaria. Se tu vai su TikTok, che è un canale che abbiamo iniziato a presidiare adesso recentemente, io sono in Legami da 6 mesi, l'avevo detto, però appunto sono relativamente fresco di Legami, di questa meravigliosa esperienza, e ci sono migliaia e migliaia di contenuti di queste community con i nostri prodotti, con i prodotti legami, che creano dei contenuti straordinari, spontaneamente, e loro stessi spesso li fanno dentro la boutique, ma poi trasferiti a casa, oppure dalla boutique creano dei bridge con altri loro, come dire, membri delle loro community che sono sparsi per il mondo. Quindi in un qualche modo sono le nostre stesse community che creano questa sorta di omnicanalità, e la nostra sfida adesso è andare a interagire con queste community e offrire loro chiaramente delle piattaforme di collegamento tra il retail e il mondo del digital. È una sfida che ancora, appunto, è un percorso che abbiamo iniziato recentemente, abbiamo molto da fare ancora su questo fronte, ma è molto affascinante.
E Andrea, voi come Legami siete una società benefit, e la sostenibilità fa parte, insomma, della vostra identità, un pilastro molto importante. Posso chiederti quali azioni state implementando a livello di packaging, supply chain, materie prime o whatever?
Allora, sì, l'hai detto, siamo società benefit, siamo climate plus, carbon neutral. Legami nasce appunto dall'intuizione di Alberto Fassi già come una realtà che deve essere sostenibile, anche perché un po' un nostro statement è: non possiamo promettere di generare emozioni se alla base di quelle emozioni c'è uno sfruttamento, che sia ambientale, che sia sociale, che sia di persone o di contesti. Detto ciò, un'azione tra le varie azioni concrete, che poi sono all'interno del rapporto di sostenibilità, è per esempio Dreamland. Se parliamo di ambiente, Legami l'anno scorso ha strappato la cementificazione, un'area di 3.000 metri quadrati, qua vicino al chilometro rosso a Bergamo, per trasformarla, comprandola, in un'area di biodiversità. Cosa vuol dire? Che abbiamo messo i recinti e chiuso fuori l'uomo. L'uomo, le persone, inteso come umanità, non può entrare in quest'area di 3.000 metri quadrati, ed è esclusivamente, sarà dedicata, l'abbiamo presa proprio, l'abbiamo adottata di fatto, ed è dedicata esclusivamente alla flora e alla fauna locale, quindi con piantumazione, sviluppo di flora locale, per da qui ai prossimi anni, per sempre. E sarebbe stato invece un progetto immobiliare o di pannelli solari, insomma, chiaro, quant'altro. Chiaro. E questo è solo un esempio. Il nostro sogno è di avere altre aree Dreamland di questo genere, che come potete immaginare è un investimento già solo questo importante, su tutte le principali piazze dove avremo delle boutique. Poi il tema dei materiali, già dove possiamo, anche per esempio se chi va nella nostra boutique lo sa, tutto ciò che è o materiale riciclato o riciclabile è già, come dire, messo in pista ed è già concreto. La grande sfida, devo dirvi, è quella del packaging, appunto, come hai giustamente citato tu, che è un grandissimo tema, molto complesso, su cui stiamo lavorando e non abbiamo ancora trovato, devo dirti, la soluzione definitiva. Semmai ci sarà una soluzione definitiva, certo. È un percorso, perché chiaramente c'è un tema ancora di presenza di plastica che chiaramente dobbiamo gestire, ne siamo assolutamente consapevoli, e stiamo lavorando con i principali player internazionali, proprio in una logica di poter il più possibile o trovare plastiche alternative o ridurre comunque dove è possibile il contenuto di plastica.
Diciamo che anche questo quindi è un percorso di lungo periodo, ma con degli obiettivi ben settati, per cui sapete dove volete arrivare e adesso dobbiamo capire a come raggiungere questo obiettivo. Andrea, ovviamente siamo andati ben oltre i tempi che ci eravamo stabiliti inizialmente, ma noi ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ti faccio però l'ultima domanda.
Ma no, io ho una domanda, Giuseppe. Questa la devo fare, devo dire, ce l'ha preparata la regia e io sono super...
Litighi tu con la regia, va benissimo, vai tranquilla.
Sì, no, però sono super curiosa, perché c'è questa domanda che... Cioè, mi dicono che c'è un incontro che ha inciso particolarmente sulla tua vita professionale, ovviamente se ne puoi parlare, che è quello con Mariangela Melato.
Ah sì, certo.
E adesso io sono curiosa, voglio sapere di più.
Allora, questo incontro ha inciso sulla mia vita professionale, ma ti direi che questo incontro ha inciso sulla mia vita. Perché anno della maturità, io ho sempre avuto e ho tuttora la passione per il teatro, in ogni sua forma. E quindi ero già un fan a 18-19 anni di Maria Angela Melato, probabilmente l'unico di tutto il liceo, credo. Io sono siciliano di origine, la mia famiglia è di Siracusa, ma sono cresciuto a Reggio Emilia. Quell'anno, siamo a maggio, Maria Angela Melato veniva a Bologna a portare Medea. Quindi io mi prendo il mio bel trenino da solo, perché figurati chi voleva venire con me a vedere Maria Angela Melato a fare Medea. Vado a vedere questo meraviglioso spettacolo, io conoscevo già un po' l'ambiente dei teatri, quindi sapevo anche un po' come andare nei backstage dei teatri, e avevo deciso quella sera che avrei voluto conoscere Maria Angela Melato per farle una domanda per me importantissima, che adesso vi racconto. Quindi finisce lo spettacolo, vado dietro le quinte, nel backstage, c'è tutta una fila di persone, evidentemente persone accreditate, amici di Maria Angela Melato, che stanno aspettando davanti alla porta poi d'ingresso del backstage, dove c'è davanti un, chiamiamolo, door selector. Io salto un po' tutti, mi avvicino e dico: vorrei conoscere la signora Melato. E questo mi guarda con uno sguardo che gli inglesi direbbero sweetheart, e mi chiede: ma sei nella lista? E io dico no. E lui dice: beh, allora non c'è possibilità di entrare, indicandomi tutti gli altri che evidentemente lo erano. E io, con una sfacciataggine e una brillantezza che, cioè, non lo so, cioè, oggi mi chiedo se ho ancora quel tipo di brillantezza mentale, gli dico: dica alla signora Melato e la prego di riferire esattamente le parole che sto usando, che c'è un giovane appassionato del teatro che vuole omaggiare la sua musa. La prego, ripeta esattamente questa parola. C'è un giovane appassionato di teatro che vuole omaggiare la sua musa. Questo rimane un po' spiazzato. Va evidentemente da Melato, torna dopo pochi secondi e mi dice: la signora Melato l'attende. Quindi io salto,
ma che meraviglia,
entro, c'era lei ancora truccata da Medea, quindi proprio davanti allo specchio con le lucine, proprio l'immagine della cartolina dell'attrice di teatro. Mi siedo, ovviamente le faccio i complimenti e poi faccio la grande domanda. E la mia domanda era, siccome ero nel momento in cui ero incerto se fare l'università o iscrivermi a una scuola di teatro, io volevo fare il regista in quel momento, era il mondo che mi piaceva, era quello della regia, quindi o il piccolo di Milano o la Silvio da Milano a Roma. Le faccio la grande domanda: lei cosa mi consiglia, l'università o il percorso del teatro? E lei mi guarda e mi dice: devi farti una domanda, riesco a immaginare la mia vita futura anche senza fare teatro, facendo altro, perché ho anche altri interessi, altre passioni, altre cose che mi piacciono, e vedermi felice? Se la tua risposta è sì, io posso essere felice anche facendo altro, perché ho anche altri interessi, altre passioni, mi vedo anche facendo altro, ti prego, fai altro. Se la tua risposta è no, non riesco a immaginare la mia vita futura felice, nemmeno per un minuto, senza fare teatro, provaci, sarà durissima, in bocca al lupo.
Bello,
quindi
bello, bello.
Io esco e passo l'estate della maturità, che è l'estate del cazzeggio, del funky, dei viaggi, tutto quello che vuoi, con tutti i miei amici in giro per il mondo, chiuso in una stanza a farmi la domanda. E a un certo punto la risposta mi è arrivata perché l'anno prima avevo letto per caso, a casa di un amico, Confessions of an Advertising Man di David Ogilvy, quindi libro
super
cardine, icona del mondo della pubblicità, che raccontava poi il mondo delle agenzie di pubblicità di New York, un po' quello descritto poi in Mad Men. E io mi ero innamorato di quel contesto, di quell'ambiente, e dentro di me ho risposto a questa domanda: a me piacerebbe anche essere quella roba lì, fare quella roba lì. E quindi poi mi sono iscritto all'università, ho fatto il percorso e in effetti ho iniziato nelle agenzie. Poi ho scoperto che non era come Mad Men, ma lasciamo fare, questa è un'altra storia. Quando oggi, che sono felicissimo e contento di quello che ho fatto e di quello che farò, se ti dovessi dirti l'unico cruccio che ho e non avere mai avuto la possibilità di incontrarla di nuovo e di ringraziarla, perché lei ha veramente avuto un'influenza nella mia vita, senza darmi una risposta, ma facendo una domanda.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Wow. Grazie. Grazie.
What a story.
Bellissimo.
Questa era una bella storia.
No, se poi considero gli amici che hanno deciso di fare, noi condividiamo questo passaggio, se penso agli amici che hanno scelto invece di fare teatro e li conosco e li frequento ancora, effettivamente ci vuole veramente la passione, il sacro fuoco, perché tostissimo, altro che board, altro che fondi.
Assolutamente.
Andrea, davvero grazie per il tuo tempo. Una ultima domanda telegrafica, cioè se potessi tornare indietro a quel ragazzo che aveva appena incontrato Mariangela Melato e sei è appena uscito da quell'incontro, evidentemente da una parte illuminato, dall'altra traumatizzato, cosa gli diresti come debrief, avendo la tua storia, quindi avendo vissuto questi anni, avendo imparato qualcosa, cosa gli diresti a quel giovane ragazzo?
Gli direi che se non ti senti in questo momento nel posto giusto, nel modo giusto, nello spirito, diciamo, accettato dal tuo gruppo, dalla community, dalla realtà che ti circonda, forse in realtà sei proprio giusto tu. Gli direi bello. Questo.
Bello, bello, bello. Super, grazie mille Andrea.
Bellissima, questa è comunque una riflessione, Andrea, che va portata in terapia anche da analizzare, almeno nel mio caso.
Non solo in terapia, ma di nuovo anche nei board la porterei come cosa.
Bellissima.
Che poi se la razionalizzo di più gli direi, guarda che i tuoi elementi di differenza sono forza, è tutta forza.
Certo.
Che detta così sembra la classica frasetta un po' da Baci Perugino o quello che ti pare. E lo capisci man mano che vai avanti. Se tornassi indietro, rifacendo esattamente tutto quello che ho fatto finora, ma se incontrassi il me ventenne, gli direi: guarda che vai benissimo, fidati che vai benissimo così.
Bello, grazie mille Andrea per aver condiviso con noi la tua storia. È stato un piacere conoscerti
grazie
e riconoscerti di nuovo e scoprire di più su non solo le strategie marketing e comunicazioni, ma anche questi bellissimi aneddoti. Grazie Andrea e a prestissimo.
Ciao Barbara, ciao Giuseppe, a
presto. Grazie, ciao Andrea. Ciao. E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Andrea Carnevale per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe.
Ciao Barbara.
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.